Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a voi che siete o vi mettete in ascolto di Radio Maria. Un saluto pieno di affetto a ciascuno di voi, un grazie a chi mi ha scritto in questo tempo di Pasqua e un ricordo speciale per i malati, gli anziani, i carcerati. Qual è il tema del nostro incontro questa sera? L'ho intitolato così, quando Gesù chiama per nome due volte. Marta, Marta, Simone, Simone, Saulo, Saulo. Tre casi emblematici, ricordati tutti da Luca, due nel Vangelo e una volta negli Atti degli Apostoli. Nel Vangelo, Marta, Marta, e poi Simone, Simone, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, Saulo, Saulo. Allora, in questo tempo ci ho pensato un po' su questa duplice occorrenza del nome, quando Gesù chiama per nome due volte, e ho pensato di condividere con voi questo percorso, quel percorso biblico che vorrei articolare in tre tappe. Tre tappe, come tre sono le persone chiamate per nome, quindi tre situazioni, tre diverse ambientazioni, tre personaggi, anzitutto una donna, Marta, in un contesto, lo vedremo, che è quello della evangelizzazione, e poi due apostoli, Simon Pietro, chiamato proprio con il suo nome personale, Simone, Simone, e siamo in un contesto decisivo, il contesto della Pasqua. A proposito, siamo proprio nei giorni di Pasqua per i nostri fratelli ebrei che da ieri, no, hanno celebrato e stanno celebrando la festa di Pasqua. Ebbene, anche Gesù si rivolge nel contesto della Pasqua, nel cenacolo, nell'ultima cena, e chiama Pietro due volte con il suo nome personale, Simone, Simone, perché lo chiama due volte, che cosa accade, cosa gli sta dicendo il maestro, lo vedremo. Se riusciamo faremo poi anche la chiamata di Saulo, Saulo diventa poi Paolo, San Paolo, ma sulla via di Damasco il risorto si rivolge a lui con il nome personale di Saulo, Saulo. Sono tre situazioni molto intriganti e anche coinvolgenti, perché non è abituale chiamare una persona due volte. Nella Bibbia un caso che immagino ricorderete è proprio quello di Mosè. Il racconto della vocazione di Mosè al capitolo 3 dell'Esodo, quando la voce che esce dal roveto ardente dice appunto Mosè, Mosè. Prima era stato chiamato due volte anche Abramo, quindi c'è un legame in momenti eminenti della storia. La vocazione di Mosè segna l'inizio della grande avventura dell'Esodo, la pagina fondamentale della Bibbia, l'inizio, diciamo, la Magna Carta dell'esperienza del popolo ebraico, la liberazione dall'Egitto. Allora, tre tappe, tre situazioni, tre diverse ambientazioni, tre personaggi. Cominciamo con l'episodio di Marta e Maria nel contesto della evangelizzazione itinerante di Gesù in Galilea. Dove trovate questo racconto? Al capitolo 10 di Luca, precisamente nei versetti 38-42. Il contesto è proprio quello della missione. L'evangelista dice mentre erano in cammino. È interessante perché Luca presenta una comunità in cammino. Papa Francesco direbbe una chiesa in uscita, una chiesa che annuncia la bella notizia, una chiesa che guarisce, risana, appunto sulle orme di Gesù. Il capitolo 10 del Vangelo di Luca si apre infatti con l'invio in missione dei 72 discepoli. Prima Gesù aveva mandato 12, Marco, Matteo parlano soltanto dell'invio in missione dei 12 apostoli, ma Luca allarga lo sguardo, dice che Gesù organizza progressivamente la sua attività di evangelizzatore e manda in missione 72 discepoli. Questo secondo invio ha una dimensione universale, sia per il numero degli inviati, sapete nella tradizione antico-testamentaria, nell'Antico Testamento, il numero 70 sta a indicare l'intera umanità. E dunque mandare in missione 70, o secondo i calcoli 72, sta a indicare che gli inviati sono non solo per il popolo di Israele, ma ormai per tutte le genti. Sono inviati infatti in ogni città e luogo. Occorre annunciare a tutti la bella notizia. Quindi siamo in un contesto di evangelizzazione e Gesù coinvolge nella sua missione uomini e donne, discepoli e discepole. È un movimento audace che ha il respiro dello Spirito Santo. Solo l'Evangelista Luca ci ricorda la presenza di un gruppo di donne al seguito di Gesù già in Galilea. Tutti si ricordano delle donne sotto la croce, quando in assenza di testimoni, di discepoli, occorre ricordare appunto le donne, quelle che lo avevano seguito già dalla Galilea. Ma Luca attesta la loro presenza al seguito di Gesù in un contesto di evangelizzazione già al capitolo 8 del suo Vangelo. Ricorda anzitutto Maria di Magdala, Giovanna, Susanna e poi dice molte altre. E questa notizia è data nel contesto di un sommario che precede la parabola del seminatore. È una parabola significativa che vedremo ritorna anche quando Gesù si rivolge a Simone, 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 e anche lì troveremo la metafora della semina, del seminatore, perché dice Gesù, io ho pregato per te, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, parabola del seminatore, vedremo. Intanto, la chiamata di queste donne nel contesto di un sommario che precede la parabola del seminatore, come a dire che l'opera di seminagione della parola di Dio, coinvolge le donne non meno degli uomini. E tutto questo ci interpella direttamente. Ho scritto un libro che si intitola proprio così, L'altra metà della Chiesa, per la reciprocità donna-uomo nella pastorale, è un libro che ho avuto la gioia di portare anche a Papa Francesco. Ecco allora, uomini e donne coinvolti nella seminagione della parola. E il nodo che ora vorrei approfondire con voi è proprio questo, che nella fatica della missione Gesù e il suo gruppo, perché Gesù non va mai da solo, lo accompagnavano appunto i dodici e anche la presenza di altre donne, bene, Gesù trova ospitalità nella casa di Marta. Ora, questa ospitalità è un tema importantissimo nella Bibbia, che attraversa la scrittura da Abramo a Marta. E grazie proprio all'ospitalità di Marta, è un po' tutto il villaggio che si dimostra, per così dire, ospitale, diversamente da quello che era accaduto in Samaria, dove un villaggio di samaritani non avevano voluto ricevere Gesù e anche altre città si erano rifiutate di accogliere gli inviati di Gesù, proprio al capitolo 10. Trovare una casa accogliente costituiva una benedizione per gli evangelizzatori itineranti. Non avere un luogo dove poggiare il capo, direbbe Gesù, no? Un luogo accogliente, è un dramma, mentre Luca, insieme all'Apostolo Paolo, ha fatto esperienza diretta di come una casa accogliente sia un dono di Dio. Pensiamo all'accoglienza di Lidia raccontata negli Atti degli Apostoli al capitolo 16. Luca non nomina il villaggio di Marta, non ci dice dove Marta abitava, diversamente da quello che invece sappiamo dal quarto Vangelo, che menziona Betania, questo però è il Vangelo di Giovanni, che nel contesto del capitolo 11, la risurrezione di Lazzaro, e poi al capitolo 12, dove si parla del banchetto offerto in onore di Gesù, dove Marta serviva e Maria con il suo profumo preziosissimo, profumo di nardo puro del valore di 300 denari secondo la stima fatta da Giuda, ecco, Maria versa questo profumo sui piedi di Gesù. Quale Maria? Maria di Betania, Marta di Betania. Giovanni esplicita chiaramente che era Betania il villaggio di Marta, Maria e Lazzaro, gli amici di Gesù. Nella Bibbia l'ospitalità è sacra e al riguardo basterebbe ricordare la pagina di Genesi 18 che racconta come Abramo accoglie i suoi ospiti alle querce di Mamre. Abramo non sa chi siano quei viandanti che si avvicinano alla sua tenda nell'ora più calda del giorno, dice lo scrittore sacro. Ecco, Abramo non sa che quei tre viandanti sono la presenza stessa del Signore, e proprio per questo la sua accoglienza è ancora più significativa, è esemplare, recita il testo della scrittura. Appena li vide, corse loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo». E poi, rivolto ai servi, «Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero». Ecco, Abramo va incontro, esprime profondo rispetto, si prostra, invita a fermarsi da lui. E questo agire nei confronti dei suoi ospiti tratteggia in modo, direi, esemplare, paradigmatico, la persona ospitale, che non si preoccupa di sé, ma invece dell'altro. Alla cura di sé sostituisce la cura per l'altro. C'è un bel racconto giudaico che descrive così l'accoglienza di Abramo. La casa di Abramo era aperta ad ogni creatura umana, alla gente di passaggio e ai rimpatrianti, e ogni giorno arrivava qualcuno per mangiare e bere alla sua tavola. A chi aveva fame, Abramo dava del pane e l'ospite mangiava e beveva e si saziava. Chi arrivava nudo in casa sua era da lui rivestito e da lui imparava a conoscere Dio, il creatore di tutte le cose. Dunque, diremo oggi, opere di misericordia corporali e spirituali. Chi arrivava da lui nudo era rivestito, ma anche era rivestito spiritualmente, imparava a conoscere Dio. Ora, l'accoglienza di Marta si iscrive proprio nell'orizzonte di questa ospitalità biblica. Anche la sapienza di cui parla il libro dei Proverbi, è una signora ospitale che invita alla sua tavola. E il fatto che Luca introduca Marta per prima nel suo racconto indica la posizione sociale e il ruolo che Marta doveva avere in quanto sorella maggiore e proprietaria della casa. Allora, entriamo adesso anche noi in questa casa. Osserviamo Marta, che vorrebbe che tutto riuscisse alla perfezione, perché vorrebbe offrire a Gesù il massimo dell'ospitalità. Maria Maria è introdotta in seconda posizione, appare come la sorella più piccola, ma però è anche la più audace, è un'audace trasgressiva, non prende mai la parola, sta in silenzio e però quel suo comportamento è quanto mai eloquente. Seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. La accoglienza di Maria è di tutt'altro genere rispetto a quella di Marta. Era seduta ai piedi del Signore, nella postura di un discepolo, perché era proprio del discepolo maschio, stare ai piedi del Maestro. È una espressione idiomatica, essere seduti ai piedi di, e questa espressione descrive infatti l'atteggiamento di Paolo nei confronti del suo maestro, del suo rabbi Gamaliele. Quindi già introduciamo anche la figura di Paolo, che dice di essere cresciuto ai piedi di Gamaliele. Stare ai piedi di è un modo tipico di designare la postura, la posizione del discepolo. Dunque Maria è tutta presa dalla parola del suo maestro, ascolta in silenzio e questa sua caratteristica ha magari fatto sì che spesso si parlasse di Maria come icona della vita contemplativa. In realtà il punto non sta qui, non è perché Maria tace che viene elogiata, anche Marta all'inizio tace, non è in gioco il silenzio, è in gioco qualcosa di più. Cosa? È il modo in cui Maria accoglie Gesù, quello stare seduta ai suoi piedi, è tipico del discepolo nei confronti del suo rabbi, del suo maestro, ma nessun rabbi di quel tempo avrebbe consentito a una donna di stare ai suoi piedi. Paolo stesso dice di essere cresciuto ai piedi di Gamaliele. Allora, anche Gesù in questo senso appare un po' trasgressivo, perché non disdegna affatto che una donna stia così ai suoi piedi come appunto un discepolo. Maria è dunque ai piedi del Signore ed ecco che Marta si rivela terribilmente irritata con sua sorella, che se ne sta lì tranquilla. Possiamo immaginare le domande che Marta, innervosita, andava facendosi dentro di sé. Ma perché mia sorella non viene a darmi una mano? Possibile mai che non si accorga che ho bisogno del suo aiuto? E Gesù? Neppure lui si rende conto della situazione in cui mi trovo, di tutto questo servizio, non ha occhi per me. Marta alla fine esplode e se la prende con Gesù. Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. È incredibile, da comandi al Signore, usa l'imperativo, Dille dunque che mi aiuti. Ci verrebbe allora da dire, ma dove è andata? Dove è andata a finire l'accogliente signora di casa? C'è una esplosione di amarezza nelle parole di Marta. Lei era un po' chiusa nella pretesa che sua sorella avrebbe dovuto capire da sé la situazione di bisogno. Non era più facile, più semplice se le avesse detto, magari con grinta, Maria, per favore mi aiuti? Ma Marta scavalca, non si rivolge a Maria, decide di parlare a Gesù invece che a sua sorella, e questa scelta esprime proprio in modo plastico la presa di distanza da un lato e il suo risentimento dall'altro. Marta si lamenta con il Signore di sua sorella. E perché si lamenta? Appunto, perché non ha occhi. E in qualche modo si lamenta anche di Gesù, si sente ferita perché il Signore sembra non accorgersi di lei, sembra avere occhi solo per Maria. E direi che teme l'esclusione dal circolo dell'affetto. Non è il suo problema legato a un fattore di stanchezza fisica,
è piuttosto, come è stato bene fatto notare, un problema di natura relazionale. Entra in gioco il dramma della fraternità. Marta non sopporta l'alterità di Maria, la sente come una potenziale minaccia. Ed è qui che il maestro allora interviene. Marta deve cambiare prospettiva. Gesù la interpella due volte, meglio, la interpella direttamente chiamandola due volte. Marta, 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 Marta. Questo chiamare due volte per nome è significativo, perché accadrà la stessa cosa per Simone, 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 nell'imminenza della grande tentazione. Satana si sta girando attorno. E Gesù allora si rivolge a Marta chiamandola due volte. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Ecco, Marta sta entrando nella tentazione di autocomprendersi in funzione dei servizi da rendere. Ti preoccupi e ti agiti per molte cose. È come risucchiata nella spirale delle molte cose da fare. Ovviamente sta dandosi da fare per Gesù, ma si lascia coinvolgere a tal punto dalle molte cose che fa, che finisce col perdere di vista il per chi le fa. Finisce di perdere di vista l'essenziale. E di una sola cosa c'è bisogno, dice Gesù. Maria ha scelto la parte migliore, letteralmente, la parte buona. La risposta di Gesù a Marta non è un rimprovero, ma un invito a riflettere. Non basta fare tante cose per Gesù. Anzi, talvolta questo può essere rischioso, perché si rischia appunto di perdere di vista l'essenziale. Una cosa, una sola cosa è indispensabile, una è la cosa di cui c'è bisogno. E dicendo che una è la cosa da farsi, Gesù invita anzitutto Marta a fare unità in se stessa. Se una è la cosa da farsi, allora Marta, tu devi fare unità in te stessa, devi uscire dalla dispersione a cui ti hanno portata le tante cose, la preoccupazione, l'affanno, l'agitazione interiore. Questo preoccuparsi richiama proprio la parabola del seminatore a cui facevo riferimento in apertura della nostra conversazione. Nella parabola del seminatore, infatti, le preoccupazioni sono le spine che impediscono alla parola di Dio di crescere. E qui il contrasto è proprio netto: da una parte la preoccupazione e l'affanno, dall'altra una sola cosa necessaria. Gesù però non la definisce questa unica cosa, dice che Maria ha scelto la parte migliore, quindi obbliga Marta e ciascuno di noi anche a un esercizio di intelligenza, di interpretazione. Qual è questa parte buona? Quella che ha scelto Maria. E quindi occorre appunto insistere nel comprendere cosa è e perché questa parte è buona. Anche la terra che dava frutto nella parabola del seme era qualificata terra buona. E quindi, come la terra buona aveva accolto il seme fino a completa maturazione, così la parte buona richiama la terra fertile, ovvero il cuore buono, il cuore di chi ascolta, custodisce e porta frutto. Si tratta, in altre parole, di ascoltare la parola di Gesù. Questa è la parte buona che Maria ha scelto. E questo è in accordo con ciò che Dio ha sempre chiesto al suo popolo. Cosa è che Dio chiede a Israele? Ascolta Israele, Shema Israel. Maria riconosce la visita del Signore e di conseguenza gioisce della sua presenza, si mette ai suoi piedi e quel suo apparente non fare, quello stare ai piedi del Maestro come un discepolo in ascolto della sua parola, coincide con la scelta della parte buona che non le sarà tolta. E infatti corrisponde al bene che Dio vuole per noi, per ciascuno di noi. È il bene dell'ascolto, perché soltanto nell'ascolto della parola noi possiamo avere vita in pienezza. Ora, nella Bibbia l'ospite è sempre portatore di un messaggio. Quale messaggio Gesù lascia allora in casa di Marta? Quale messaggio Gesù porta quando dice Marta, Marta? Il messaggio è questo, che nella casa di Marta è entrato il Maestro e dove entra il Maestro lì c'è la scuola e quindi la casa di Marta non può limitarsi ad essere una casa di ristoro, una casa, una sorta appunto di albergo, ma se è entrato il Maestro deve diventare casa della parola, luogo dove si ascolta il Maestro. E dunque la casa di Marta come luogo, casa di unità interiore, lasciandosi unificare dalla parola, ma anche di unità relazionale, imparando a diventare veramente sorelle, veramente fratelli, imparando a fare unità tra essere e fare, tra azione e contemplazione, perché ogni attività diventa agitazione, inquietudine, se non si radica nell'ascolto della parola. E dunque, Marta, Marta, ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Mi colpisce questo dettaglio, che l'ascolto della parola deve diventare come la nostra casa, fare della parola la propria casa, ovvero il luogo dove abitare, dove dimorare. E così siamo orientati a fare la lezione divina, la lettura orante della scrittura, perché parola e spirito vanno sempre insieme. È per opera dello Spirito Santo che la parola si è fatta carne nel grembo di Maria. È lo Spirito che ha parlato per bocca dei profeti e perciò è nel medesimo Spirito che noi dobbiamo ascoltare, leggere e mettere anche in atto la parola. Un ascolto che ci deve sintonizzare con l'appassionato amore di Dio per il mondo. Perciò chi ascolta davvero la parola, come stava facendo Maria ai piedi di Gesù, non potrà poi fare a meno di annunciarla e di annunciarla con tutta la vita. E dunque ecco l'invito, fare unità nella nostra vita, anche in te, anche in me, in certo modo abitano due sorelle. Vive in te, in me, Marta, quando ci lasciamo prendere dalle molte cose da fare, perdendo di vista l'essenziale. E l'essenziale è che Dio è entrato nella nostra casa, la sua parola è ora possibile pienamente ascoltare. E allora fermati, Marta, non voler distogliere Maria dalla gioia di stare ad ascoltarlo. Il tuo ospite, prima dei tuoi servizi, chiede proprio la tua gioia, come un giovane innamorato che è semplicemente felice nel vedere la sua ragazza che gioisce per il suo arrivo. Allora fermati, Marta, non è Maria che deve alzarsi a darti una mano, anzitutto sei tu invitata a sederti accanto a Maria. Se queste due anime che vivono in noi impareranno a stare insieme ai piedi di Gesù, alla sua scuola, allora potranno poi alzarsi insieme senza alcun contrasto. Marta potrà tornare ai suoi molti servizi, ma senza affanno, lasciando che il cuore continui a godere della parola del Signore. Facciamo ora uno stacco musicale, una pausa anche di riflessione, e poi continuiamo la nostra riflessione passando all'interpellanza dei due apostoli, Simone, Simone, Saulo, Saulo. Riprendiamo la nostra conversazione ambientandoci nel cenacolo, nel contesto appunto dell'ultima cena. E sto, per chi si mettesse ora in ascolto di Radio Maria, della mia conversazione, sto svolgendo un percorso che ho intitolato così: quando Gesù chiama per nome due volte. E ho presentato tre casi. Uno al femminile, Marta, Marta, e gli altri due al maschile, interpellando i due grandi apostoli, Simone, Simone, nel contesto dell'ultima cena, e poi la vocazione di Saulo sulla via di Damasco, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma anzitutto lo faremo brevemente, perché il tempo è breve, abbiamo avuto anche questa difficoltà con la linea, ma faremo quello che è possibile. E il testo è al capitolo 22 di Luca. Gesù sta parlando ai suoi discepoli e dice così: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Poi si rivolge a Pietro: Simone, Simone, due volte lo chiama per nome, Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Ritorna alla parabola del seminatore, vedete? Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose Pietro: io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Una pagina veramente impegnativa. Arriva la Pasqua, una festa che porta migliaia di ebrei a Gerusalemme, che dura una settimana, dicevo, è proprio in corso la Pasqua per i nostri fratelli ebrei. E è un momento di grande fibrillazione, di fermento per la città santa. Gesù ora è all'interno del cenacolo e sta appunto celebrando la sua Pasqua con i suoi discepoli, ma per il nostro evangelista entra in gioco un soggetto che ha qualcosa in sospeso con Gesù. È Satana, chiamato anche Diabolos, che è apparso prima ancora dell'inizio della missione di Gesù, quando dopo il battesimo Gesù si era ritirato nel deserto a pregare e digiunare. Allora quando poi Gesù, alla terza tentazione superata, lo aveva cacciato via, Satana se n'era sì andato, ma con l'intento di ritornare al tempo propizio, al tempo dovuto. E Satana entra anzitutto nell'animo di Giuda. L'apostolo che è stato al fianco di Gesù per tutto il tempo della sua vita pubblica, e tuttavia Satana entra nel suo cuore e porta via la purezza del dono di Gesù, il seme del regno di Dio. Commenta Rosanna Virgili, la biblista che ha curato i Vangeli tradotti e commentati da quattro bibliste. Gesù osserva sugli undici grava la ricerca di Satana in queste ore fatidiche. Pur non avendo fatto entrare Satana nel loro cuore, anche gli altri undici sono infatti in pericolo. Gesù si rivolge a Pietro con il suo nome per due volte, mettendolo in allerta: Simone, Simone, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Non hanno fatto entrare Satana nel loro cuore, e tuttavia anche il loro cuore è incapace in questo tempo della prova di restare unito, di battere con quello di Gesù che va verso la sua passione. Cosa accade allora? Che Gesù si appella a Pietro, il caro amico di Cafarnao, il suo primo compagno di viaggio. Gesù sente stringersi il cuore adesso che la vita e la morte è una questione di ore. Vorrebbe stringerli tutti, custodirli, difenderli da quel Satana che li cerca come il grano per vagliarli. La fede sarà la forza di Pietro e la preghiera di Gesù per questa fede sarà una garanzia, un abbraccio di amore che lo unirà quando il Maestro sarà tolto a loro e portato sulla croce. Ora, pur consapevole della debolezza di Pietro, il Maestro Gesù si mostra dolce con lui, non lo rimprovera, non è un rimprovero quel Simone, Simone, come non era un rimprovero quel Marta, Marta, ma semmai un mettere in guardia. E Pietro deve stare attento, perché non c'è tempo, non c'è spazio per, potremmo dire, restare così incerti. Come attrezzarsi in questo momento della prova? Occorre soprattutto pregare e non presumere delle proprie forze. Gesù dice: io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. È quello che Simone farà. Abbiamo sentito proprio come Gesù, dopo la risurrezione, si rivolge a Simon Pietro, lo chiami per nome Simone, figlio di Giovanni, agapasme, mi ami tu, mi ami più di costoro, dal momento che tu stesso hai avuto la presunzione di amarmi più degli altri. Avevi detto anche: se tutti ti dovessero abbandonare, io però no. Ebbene, mi ami? E Pietro, dopo averlo tradito, è ormai un uomo umile, non risponde con lo stesso verbo. Al mi ami risponde con il ti voglio bene, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. E questo per tre volte. E Gesù si accontenterà di quel ti voglio bene. E prende il bene che che Simone ha, non quello che vorrebbe avere, perché quello che vorrebbe avere non c'è, quello che concretamente c'è, il povero bene che abbiamo, occorre mettere in atto prendendoci cura dei fratelli e delle sorelle. Mi ami? Tu lo sai che ti voglio bene. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, ma non accontentarti del bene che hai, non fermarti sul tuo semplice volermi bene. Con quel bene prenditi cura dei miei fratelli e seguimi, e vedrai che seguendomi imparerai anche tu a voler sempre più bene e arriverai all'amore di agape, a dare la tua vita per me. E così il Signore accoglie il povero bene di Pietro e lo abilita a un amore più grande, quello del prendersi cura dei fratelli e delle sorelle. Simone, Simone, ecco, io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Facciamo un breve stacco musicale. Riprendiamo la nostra conversazione, ripeto il titolo, quando Gesù chiama per nome due volte, e stiamo vedendo tre casi emblematici ricordati da Luca. I primi due nel Vangelo, Marta, Marta, Luca 10, Simone, Simone, Luca 22. E ora passiamo agli Atti degli Apostoli, dove chiamato per nome due volte è Paolo. Paolo quando ancora veniva chiamato Saulo. E la conversione, vocazione di Paolo è raccontata ben tre volte negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al capitolo 22 e al capitolo 26. Noi qui ci fermiamo sul capitolo 9, che potrei definire come un abbraccio di luce, una luce avvolgente. Paolo non usa mai il termine conversione per parlare di ciò che gli accade sulla via di Damasco, ma certamente è un racconto di vocazione. Ora lo leggiamo e vediamo come si potrebbe leggere l'intero racconto da una serie di contrasti che oppongono la luce alla cecità, il cielo alla terra, il voler essere, il voler condurre all'essere concretamente condotto. Ascoltiamo il testo e facciamo attenzione a come anche Saulo venga chiamato due volte da Gesù. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Ecco, è il terzo racconto in cui Gesù chiama il nome due volte. Saulo, Saulo in questo caso. E notiamo una serie di contrasti. Alla luce si oppone la cecità, al cielo la terra, al voler condurre dell'Apostolo Paolo all'essere lui stesso condotto. Mi colpisce che Gesù non si presenta con un titolo speciale, non dice sono il Cristo, non dice sono il Figlio di Dio, ma dice semplicemente: io sono Gesù. Quando Saulo risponde: chi sei, o Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Tu perseguiti, rovescia il rapporto di Paolo con Gesù. Paolo è folgorato a questo punto da un'intuizione, perché quando Gesù dice: io sono Gesù che tu perseguiti, Paolo si chiede: ma come? Gesù era già morto, come poteva perseguitare Gesù? Paolo non aveva dubbio che Gesù era stato messo in croce, era il Gesù risorto che non credeva. Ora invece lui sente che Gesù dice: tu perseguiti me. E allora Paolo intuisce una cosa fondamentale, che Gesù si identifica con i propri seguaci e dunque che la Chiesa è il corpo di Gesù, è la sua concretezza relazionale. Saulo rimarrà 3 giorni senza vedere e quindi rimane anche 3 giorni senza mangiare. L'uomo deve rinascere come il Cristo, no? Dopo 3 giorni dal sepolcro. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, o Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. È la vocazione, conversione di Paolo, e proprio questo essere chiamato 2 volte per nome dice anche la rilevanza di questa vocazione, conversione. Paolo sarà l'apostolo per eccellenza, l'apostolo dei pagani, e dovrà soffrire molto a causa del nome di Gesù. Lo ricorda Gesù stesso ad Anania, quando lo manda a battezzare Saulo. Gli dice il risorto ad Anania: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Quel Saulo, Saulo diventerà il grande Paolo, l'apostolo dei gentili, il grande predicatore del Vangelo, l'uomo di cui stiamo leggendo in questo tempo anche negli Atti degli Apostoli, con i suoi grandi viaggi missionari, l'appassionato di Gesù. Il cuore di Paolo diventa proprio innamorato del Cristo, non vuole sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. Allora, fermiamoci qui per questa sera. Quando Gesù chiama per nome 2 volte, Marta, Marta, mette in guardia dalla tentazione di autocomprendersi in base ai servizi da fare. Tu, Marta, vali più dei tuoi servizi. C'è una cosa sola di cui non si può fare a meno. Maria ha scelto proprio quella cosa, ascoltare la parola. E poi Simone, Simone, nel contesto dell'ultima cena. Simone, il Satana ti sta girando attorno, ma io ho pregato per te e per la tua fede, perché non venga meno. E infine Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? La resa di Saulo è l'abbraccio di luce che ormai lo accompagnerà sempre, l'abbraccio di luce del crocifisso risorto. Ora io mi fermo in ascolto e in attesa delle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Pronto? Sì?
Sì, pronto, è Sor Elena?
Sì.
Sono Marisa di Veggiano, ciao.
Buonasera Marisa.
Senti, io ti volevo ringraziare moltissimo per questa esegesi così perfetta, in cui veramente ci hai aperto l'anima e il cuore a pensare che il Signore...
Nonostante
che il Signore
i vari...
ci, sta, ci, si chiama due volte, forse anche tre volte, ma mi hai fatto pensare una cosa, Gesù sulla croce ha chiamato il Padre anche lui, Dio mio, due volte, perché mi hai abbandonato. E niente, volevo farti presente questo. Cioè, come il Signore, quando vuole interpellare con maggior forza, chiama così, forse vicino alla croce, ecco.
Ah, grazie Marisa, è veramente toccante questa tua osservazione. Ti ringrazio, perché questo Dio mio, perché mi hai abbandonato, è una ripetizione assai significativa, piena proprio anche del calore, no? Fiducioso di Gesù nei confronti del Padre suo. E credo che è proprio questa dimensione quella da tener presente, non il tono di rimprovero quando ad esempio Gesù si rivolge a Marta, 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 non è che la sta sgridando, Simone, Simone, non è che lo sta sgridando, è un tocco di particolare calore, intensità. E quindi anche questo calore che tu hai rilevato di Gesù sulla croce, sono parole che riprendono il Salmo, però proprio questa ripetizione del salmista prima e di Gesù che fa sua la parola del salmista, ci dice la fiducia, l'intensità, Dio mio, grazie Marisa. Proprio una bella osservazione, una bella riflessione hai fatto. Grazie.
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera, Salvatore da Agrigento.
Salvatore, buonasera.
Buonasera. Senta, a me, io la domanda è su Marta e Maria. A me piace immaginare l'episodio della casa dello spreco, così viene chiamato, che è antecedente all'episodio della morte e resurrezione di Lazzaro. E le spiego perché, non lo so se da un punto di vista esegetico è così, ma a me piace immaginarlo così. E quando Gesù arriva a Betania trova già Lazzaro morto, viene accolto da Maria in lacrime e da Marta in lacrime, e col pianto amaro Marta dice a Gesù: se tu fossi arrivato prima Lazzaro non sarebbe morto. E al che Gesù inizia un raffinato dialogo teologico proprio con Marta sulle ultime realtà, sulla resurrezione dell'ultimo giorno, eccetera, e facendo emergere una raffinata conoscenza da parte di Marta proprio delle essenzialità, diciamo così, degli insegnamenti di Gesù. Quindi se l'episodio della casa dello spreco è antecedente, il Marta Marta di Gesù ha avuto i suoi grandi effetti, per cui Marta ha subito, diciamo, questo periodo di crescita anche da un punto di vista spirituale, fino a poter interloquire in modo assolutamente diciamo così, all'altezza, addirittura su problematiche teologiche col Divino Maestro. Mentre questo lo posso dire per Marta, quindi abbiamo Marta che presenta le due personalità, quella tra virgolette da casalinga, ma anche quella da altamente spirituale, mentre di Maria a questo punto io posso dire soltanto che mi mostra come dire, la devozione nei confronti di Gesù, ma il Vangelo nulla mi dice se questa devozione ha dato frutti oppure no. Aspetto la sua opinione, grazie.
Grazie Salvatore. Allora, apprezzo la sua riflessione, la sua supposizione, che le piaccia così, va bene. Però quello che per sé dicono i testi è un po' diverso, nel senso che i racconti sono due. Uno in Luca al capitolo 10 e poi in Giovanni ai capitoli 11 e 12. Ora, la tua osservazione, Salvatore, del fatto che lo spreco, il profumo, sia antecedente, ha un punto, cioè tu forse ti basi sul fatto che l'Evangelista stesso, al capitolo 11, quindi prima del gesto dello spreco, presenta Marta e Maria e dice di Maria che era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Ora, la cosa che è antecedente è proprio questa, che l'Evangelista Giovanni ci presenta Maria come profumatrice del Signore prima ancora che lei facesse quel gesto. Cosa significa? Cosa significa questo, che è avvenuto veramente prima? E no, come fa? Se ancora, se il racconto è fatto al capitolo 12. Quello che Giovanni vuol dire è che nella comunità cristiana, quando l'Evangelista scrive, ormai Maria è nota come quella che cosparse di profumo il Signore. Perciò lui, Giovanni Evangelista, può introdurre Maria in questo modo prima ancora di raccontare quello che concretamente lei ha fatto, perché il racconto della profumazione di Gesù da parte di Maria è al capitolo 12. Il raffinato discorso teologico di Marta, a cui tu ti riferivi, è al capitolo 11, dopo la risurrezione di Lazzaro. Allora, nulla toglie però che Marta declini sia la parte della casalinga, secondo il racconto di Luca 10, sia quella di raffinata teologa, secondo il racconto di Giovanni 11, laddove proprio Marta fa una grande professione di fede, del tutto, diciamo, analoga a quella di Simone, il quale aveva detto nel Vangelo di Giovanni: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto che tu sei il Figlio di Dio. E Marta ugualmente, al versetto 27 del capitolo 11, dice: Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Là proprio dove Gesù l'aveva interpellata: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi tu questo? E Marta non solo lo aveva seguito nel suo discorso teologico, ma fa una grande professione di fede: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Sono perciò pienamente d'accordo che non va declassata Marta. Marta, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, è la esponente della fede cristiana, di una fede imminente nel Figlio di Dio. Ma questo non significa che Maria ha soltanto una componente devozionale. Nel racconto del banchetto che viene fatto 6 giorni prima della Pasqua a Betania, dove si trovava Lazzaro che Gesù aveva risuscitato dai morti, in quel contesto Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali, Maria prese 300 grammi di profumo di puro nardo, e notiamo che se quel banchetto passa alla storia non è tanto per quello che ha fatto Marta, bensì proprio per quello che ha fatto Maria. È su di lei che poi cade l'attenzione. È Giuda che si meraviglia perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri. E Gesù a questo punto interviene: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me. Questo non è semplicemente un gesto devozionale, questo è un gesto che dice tutto lo spreco dell'amore, e quindi è un atto di fede eloquente, un atto di fede in chiave d'amore. Ma Dicendo questo, noi abbiamo letto e interpretato i capitoli 11 e 12 di Giovanni, mentre il racconto a cui io ho fatto allusione questa sera, nel percorso biblico che ho svolto, era il racconto di Luca 10, perché solo lì, nel racconto di Luca, Gesù chiama due volte per nome Marta, Marta, e lo dice proprio quando lei interviene con forma, diciamo, non molto elegante, dando un imperativo a Gesù: dille dunque che mi aiuti. Gesù però non dà alcun ordine poi a Maria, non dice Maria alzati e va ad aiutare tua sorella, al contrario, chiama Marta due volte per nome e indica che la parte migliore, la parte buona, l'ha proprio scelta Maria. Quindi quello di Maria non è un gesto devozionale, ma è la parte buona che siamo invitati tutti a fare nostra. Qual è questa parte buona? L'ascolto della parola, che è il presupposto di ogni cosa, perché la fede nasce dall'ascolto, e a ribadirlo è proprio Paolo. La fede nasce dall'ascolto. Grazie, passiamo a un'altra domanda.
Pronto? Allora, sono una nonna bisnonna di nonna Tina della Valtellina e mi permetto appunto di fare una riflessione, vorrei capire se sbaglio o meno, perché dunque, io a proposito di Simone, Simone, per me io ci vedo il primato proprio di Pietro confermato, perché prima Gesù dice Satana vi sta vagliando come il grano, e poi subito aggiunge però io pregherò per te, quindi passa dal voi al tu, a riferirsi proprio a Pietro, a Simone, sì, va bene, e gli dice e tu una volta ravveduto, appunto, sapeva benissimo che l'avrebbe tradito, e nonostante ciò dice tu sarai tu a confermare nella fede dei fratelli. Quindi io qui ci vedo proprio il primato di Pietro in confronto agli altri, quel passaggio, perché sennò non avrebbe dovuto dire ma io prego per voi, e invece passa, Satana vi sta vagliando ma io prego per te. Mi dica se sbaglio o se è una cosa, a me piace tantissimo pensare questo.
Grazie cara nonna della Valtellina, e continui a pensarlo questo, perché questo passaggio dal voi al tu, Satana vi ha cercati per vagliarvi, ma io ho pregato per te, non è semplicemente nella sua testa, ma è nel testo, e quindi quello che è nel testo va molto bene metterlo nella testa. Quindi confermo quello che lei ha detto. Sta il fatto che anzitutto Gesù si rivolge proprio a lui, quindi c'è un tu all'inizio. Simone, Simone, ecco, sta chiamando lui per nome. E a questo Simone che chiama due volte per nome, quindi facendo enfasi, no? Mette davanti un voi, cioè la comunità dei dodici, dei discepoli, il collegio apostolico, quel vi ha cercati, è come se volesse aprire gli occhi di Simone su quello che accade non solo a lui, ma ai discepoli, ai dodici, vi ha cercati a voi per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, giusto? Simone, quindi sì, dal tu al voi al tu, e viene fuori certamente il ruolo speciale di Pietro. È come se Gesù riconoscesse che su di lui, su questa roccia, vuole edificare, fondare la casa della sua chiesa, e quindi vorrebbe tener saldo quel Simone che si rivelerà una roccia molto debole, molto fragile, forte però della preghiera diretta del Signore stesso, ciò che dà fondamento a questa vocazione, missione di Simone è la fede, sorretta dalla preghiera di Gesù. Grazie, grazie cara nonna della Valtellina. Se ci sono altre domande, sono contenta di ascoltare e rispondere nel limite del possibile.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, sono un sacerdote, chiamo dalla periferia di Castellammare Pompei, Pompei-Castellammare, diocesi Sorrento-Castellammare. Se non sbaglio, lei è salesiana?
No, sono una pastorella.
Ah, una pastorella, io ho avuto occasione di conoscere anche le pastorelle.
Perché siamo stati a Castellammare, sì.
Sì, anche qui vicino alla mia zona, dove sono io. Comunque sono in questo territorio da più di 50 anni, ho iniziato da zero. Vivo in una periferia, mi permetto di dire, abbandonata come una terra di missione dalle autorità, sia civili, purtroppo ahimè anche religiose, perché prima del sottoscritto non si è trovato un prete disponibile che venisse in questa zona. Ho iniziato in mezzo a tante difficoltà partendo da zero, iniziando in una chiesa molto semplice, senza chiedere soldi a nessuno. Questa è stata un po' la mia esperienza, quindi più che pensare a una bella chiesa, no, alla quale non ho mai pensato in questi 50 anni, anzi ritengo che oggi fosse inutile fare altre chiese, c'è bisogno non di tante chiese, ma più chiesa,
certo,
che è anche urgente questo, no? Data la situazione che viviamo, ecco, ho cercato di badare davvero alla chiesa, perché io sono stato mandato per costruire la chiesa, non una qualsiasi chiesa, no? Accanto alle altre, ma la chiesa, che è una, è quella che Gesù ci ha lasciato, no? E il mio lavoro è stato improntato tutto sulla parola, come giustamente lei ha detto, no? Perché se non si parte da lì, si fa il buco nell'acqua, si perde solo tempo, no? Oggi c'è in vigore, purtroppo, il fare. Bisogna fare, no? Io invece preferisco l'essere. E ho sempre detto che come prete, io più che fare il prete, devo essere prete. Perché se faccio il prete, sono un po' come tutti gli altri professionisti, no? Invece sono chiamato ad essere. Che vuol dire essere? Vuol dire incarnare, incarnarsi. E questa sera dicevo alla poca gente che viene a messa la sera, no? A messa vespertina, e dicevo, come a scuola, no? I professori danno i compiti a casa. E anche io come prete devo dare i compiti a casa, no? Perché dopo aver ascoltato il Signore, dopo essere stati in comunione con Lui, dopo aver fatto anche la comunione, no? Dobbiamo portare a casa i compiti da fare e non recalcitrare come fanno gli alunni, no? Che sono resti, no? Ma dobbiamo cercare di portare Gesù, noi usciamo dalla Chiesa, non più Don Vincenzo, Pasquale, Nicola. Ma esce Gesù dalla Chiesa, dobbiamo prendere coscienza di questa dimensione, no? E allora dobbiamo andare agli altri, non a portare noi stessi, l'io che prevale su Dio, no? Il mio pensiero, eccetera, eccetera. Ma se noi davvero entriamo in questo spirito e ci alimentiamo, io sto insistendo molto, parecchie forse si lamentano, ahimè anche tra i confratelli, dice ma tu pretendi troppo, no? Io non so se pretendo troppo. Quando dico che come la vita fisica va alimentata, no? Per essere efficiente, e va alimentata anche per combattere eventuali malattie, no? E quando ricorre una malattia, noi ricorriamo subito ai medici, no? Per cercare di capire e come porre rimedio. Alla stessa maniera, oggi soprattutto come cristiani, nel nostro tempo, dobbiamo preoccuparci di alimentarci spiritualmente. Io sono solito ripetere, dal mio punto di vista, a mio avviso, oggi non basta più la semplice messa domenicale. E noi preti a fan presto, si dice a Napoli, no? Fare presto, perché la gente si scoccia, no? Invece a me non mi interessa niente, io c'ero la prima messa dopo 50 anni come la prima messa. Lentamente, senza correre. E invito le persone a non fare bla 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 corsa, e se corrono li blocco, li fermo. Faccio per esempio, dopo la consacrazione, no, abitualmente appena ci genuflettiamo, ci alziamo, mistero della fede, annunciamolo da morte, diamine, fermiamoci un attimo, no? Io ho insegnato ai fedeli a fermarsi un attimo, fermiamoci davanti a Gesù che è presente, tanti miracoli, no? Grande miracolo. Adoriamo, riflettiamo prima di rispondere, no? E allora sono io che richiamo i fedeli e dico: siamo di fronte a un grande mistero che però davanti a noi oggi è diventato ancora una volta attuale, si è attualizzato. Cristo è qui, prendiamo coscienza, ed è per noi, si dona per noi.
Stai donando questo... una bella testimonianza.
Quindi adoriamo, ringraziamo e riconfermiamo la nostra fede. Ora, per concludere, no? Non voglio rubare molto tempo, anche stasera i testi che abbiamo letto nella messa sono di una straordinarietà unica, no? E ci chiedono, ci interpellano come preti innanzitutto. Noi siamo i figli della persecuzione, quanto più siamo perseguitati più siamo veri. Allora, giustamente lei ha detto, prima l'essere e poi il fare, se ho capito, no? Prima l'essere e poi il fare. Ma per fare bisogna essere.
Io
per
non
essere...
ho usato questa terminologia, perché in realtà nella Bibbia non ci sono queste suddivisioni, non è che prima e un dopo. L'essere e il fare sono, come dire, dialettici. Dio disse è un fare e la luce fu. Voglio dire, le contrapposizioni o il prima e il poi dovrebbero essere abbracciati da quello che è l'ascolto della parola. L'essere nostro viene dalla parola, è il fare creativo di Dio con la parola. Dio ci crea con la parola e hai detto molto bene, questo essere e anche il nostro fare, l'essere e il fare vanno alimentati con la parola di Dio. Come se non ci si nutre, l'essere viene meno, si muore, quindi l'essere viene meno, non solo il fare, così la vita di Dio, la vita nuova che ci è stata data con il battesimo va alimentata della parola di Dio. Dici molto bene, ma Pietro, abbiamo appunto ricordato la figura di Pietro con questa interpellanza del nome duplice, Simone, Simone. Ebbene, Pietro nella sua prima lettera parla proprio di questo quando dice: come bimbi appena nati bramate, bramate il latte, noi traduciamo spirituale, ma letteralmente è logikos, che ha attinenza al logikos con logos, cioè della parola, il latte della parola. Quindi io penso che è molto bello quello che hai detto. Abbiamo bisogno di costruire chiesa. Tu sei chiamato ad essere prete e la chiesa la si fa attorno alla parola. Quindi continua ad insistere sulla necessità di ascoltare e vivere la parola, perché il modello è proprio quello di Maria che ascolta, custodisce, vive la parola. Bramate il latte della parola per crescere verso la pienezza della salvezza. Quindi da parte mia c'è l'incoraggiamento, caro confratello, fratello presbitero, confratello nella fede, no? L'incoraggiamento a continuare a nutrirti e a nutrire della parola viva di Dio. Grazie, io ho concluso così perché è l'ora di restituire la linea e così con questa forte testimonianza del nostro fratello sacerdote di periferia, la periferia di Castellammare di Napoli, noi vogliamo augurare a tutti buona domenica, ringraziare di questa testimonianza sacerdotale e incoraggiare a nutrirci della parola del Signore, ad ascoltarla, perché di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte che non le sarà tolta, quella dell'ascolto della parola di Dio, quella di stare ai piedi di Gesù come un discepolo. Grazie e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.